Radio Emilia Romagna.
Emilia Romagna Music Commission. Notizie da una regione in musica.
Soundtracks, musica da film. Corrado Nuccini racconta la residenza artistica promossa dal Centro Musica di Modena.
Now the flames, they follow Joan of Arc as she came riding through the dark. No moon to keep her armor bright, no man to get her through this very smoky night. She said, I'm tired of the war. I want the kind of work I had before. A wedding dress or something white to wear upon my swollen appetite. La la la, la la la, la 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 la.
Sulle note della Joan of Arc di Leonard Cohen, canzone di chiusura dell'album Songs of Love and Hate del 1971, vi trasporto nel mondo di ascolti musicali di Corrado Nuccini, che insieme a Xavier Ririondo è in tour con la sonorizzazione live del capolavoro del cinema muto firmato dal regista danese Dreyer. Il progetto è nato nell'ambito di Soundtracks Musica da Film, percorso formativo dedicato all'integrazione tra linguaggi musicali e cinematografici, promosso dal Centro Musica di Modena e coordinato dal fondatore dei Giardini di Miró. A partire dalla prima edizione del 2013, Soundtracks ha visto alternarsi docenti e tutor come musicisti Teo Teardo, Nicola Manzan, Stefano Pilia, Emilio Clementi, la cantante Angela Baraldi, Stefano Boni del Museo Nazionale del Cinema di Torino, i registi Marco Righi e Davide Ferrario. E da questo prolifico laboratorio creativo sono stati realizzati cineconcerti di grande valore artistico, come The Champion di Charlie Chaplin, sonorizzato da Visioni Elettriche, con ospite speciale Gianluca Petrella al trombone, Metropolis di Fritz Lang sonorizzato da Riccardo La Foresta, Nicola Benetti, Vittoria Pezzoni e special guest Tiziano Bianchi alla tromba, L'Uomo Meccanico di André Did sonorizzato da Yerzet e Luca Maria Baldini, Lo Sconosciuto di Todd Browning a cura degli allievi di Soundtracks 2019 con la partecipazione di Cabechi. Un percorso formativo sotto la supervisione di Corrado Nuccini, infaticabile creativo che mette a disposizione degli allievi le sue competenze e la sua esperienza di artista a 360 gradi. Oggi Corrado Nuccini e il Centro Musica di Modena stanno lavorando all'organizzazione dell'edizione 2020 di Soundtracks. Sono andata a Modena per intervistarlo, per dare l'opportunità ai musicisti in ascolto di approfondire le tematiche della residenza musicale, di cui a breve uscirà il bando per la selezione degli allievi dell'ottava edizione.
Could have been a sailor, could have been a cook, a real life lover, could have been a book. I could have been a signpost, could have been a clock, as simple as a kettle, steady as a rock. I could be here and now,
I would be, I should be, but how.
Prolifico, eclettico, infaticabile, compositore, cantautore, band leader, organizzatore di eventi, insegnante. Questo è Non Solo, Corrado Nuccini, e sono al Centro Musica di Modena. Ciao Corrado e grazie per il tuo tempo.
Ciao, grazie a voi.
Ti faccio giusto un paio di domande per introdurti, anche se non ha bisogno di presentazioni, il fondatore dei Giardini di Miró, che ha pubblicato 15 album nel corso di meno di un ventennio.
Sì, no, come l'età, dopo i 10 si dimentica e quindi no.
E hai anche una pagina dedicata su Wikipedia, quindi... Perfetto. Dai, ti faccio un paio di domande per conoscerci meglio.
Sì.
Qual è il tuo primo ricordo importante legato alla musica?
Fondamentalmente mi sarebbe sempre piaciuto approfondire le mie conoscenze in psicologia. In realtà poi si è laureata in psicologia mia sorella, io ho fatto tutt'altro. Però mi rimane spesso questo desiderio di capire, e credo che nel mio percorso, come tu troppo generosamente hai descritto, che comunque tende a ramificarsi in tante forme diverse, serve un po' a cercare di dare una risposta a questa domanda, non tanto quale è stato il primo ricordo, ma che significato ha nella mia vita la mia parte musicale, perché sicuramente gli esseri umani hanno una componente di dialogo, di parole, quella che stiamo usando adesso, ma hanno anche una capacità, a differenza di tanti altri animali, di esprimersi attraverso i suoni, la musica, e riuscire a essere musicali. Questa roba, ad esempio, in un percorso di analisi da Darwin c'era impazzito, perché lo sviluppo delle competenze musicali nel cervello umano andava un po' contro la sua teoria, perché fondamentalmente la musica non sviluppa niente dell'essere umano, per cui lo porta ad una effettiva miglioria, ma in realtà è presente ed è stata presente anche nella mia vita sin da piccolo, con dei ricordi fondamentalmente di mia madre, che è sempre stata un'ascoltatrice di musica, ma di musica di tutti i generi, quindi anche radiofonica, anche Sanremo, anche quello che passava. Quindi ho questi ricordi di mia madre che al mattino, magari quando la scuola era terminata d'estate, accendeva la radio, faceva le faccende in casa e passava la musica degli anni 80 e quello che c'era, fino poi a farmi la mia formazione musicale personale, che si distaccava ovviamente da quella di mia madre, per fortuna. E ho iniziato ad ascoltare il rock degli anni 70, quello che mi passavano le persone più grandi di me, quello che c'era all'epoca, Dire Straits, a tutto quello che passava in quel periodo, per poi passare un giorno, neanche troppo presto, perché ho iniziato a suonare dopo i 20 anni, in maniera scombinata, ma in maniera seria, verso i 25-26 anni, a provare a mia volta a rielaborare un discorso musicale, e quindi a cercare di trasportare questa mia passione in una attività. Il mio primo ricordo da musicista, il mio primo concerto, un po' impacciato e in difficoltà, l'abbiamo fatto al Calamite di Cavriago, e il mio ricordo è stato di oddio, quanto è difficile, cioè una cosa piuttosto naturale e, come posso dire, molto umana, di capire come poi in fondo questa roba che Darwin non capiva nello sviluppo degli esseri umani, in effetti non è poi neanche così facile da riproporre, e ciò che mi emoziona a me della musica non è così facile trasportarlo, far sì che emozioni anche te.
E quindi secondo te è questo concerto, oppure quando è il momento in cui capisci che questa sarà la tua professione, quindi non soltanto questo coinvolgimento ovviamente emotivo, ma che può diventare una professione per la vita?
Ma sento spesso, confrontandomi con altre persone che esercitano la creatività, artisti diversi, pittori per intenderci, da scrittori o così, la questione sul quando hai capito che sei un pittore, un artista, un regista, è sempre rimessa in discussione di volta in volta, quasi come se la propria identità, fino a che poi non diventi un grande nome, una pagina di Wikipedia importante, che è la mia, e allora a quel punto capisci che è il tuo lavoro. Il musicista ha una fortuna che deve confrontarsi col pubblico, e quindi, come questo mio ricordo di grande fatica al mio primo concerto, mi sono detto: Dio, se è così smetto domani. In realtà è il fatto di avere un continuo confronto ti fa rinnovare il tuo patto di essere musicista quotidianamente. Quindi dici: sì, devo esserlo musicista, perché c'ho davanti 10, 20, 50, 100 persone che si aspettano da me quello. Quindi fin da subito ho provato a fare il meglio. Poi in realtà col gruppo, credo un po' fortunosamente, siamo riusciti a trovare uno strano momento storico in cui stavano cambiando delle cose, stava nascendo una comunità europea allargata, aveva senso collegare, come diceva Tondelli, Carpi con Berlino, perché l'autostrada, prendendo la Brennero e tutta quella, quindi ci sentivamo più parte di una comunità lì dentro. L'idea di un gruppo che avesse una sonorità un po' più internazionale, che non guardasse alla musica di mia madre, quindi a Sanremo, alle radio, quel mondo lì, poteva, in quel momento lì ha trovato uno spazio. Quindi quasi da subito con i Giardini Miro abbiamo avuto una necessità di performance professionale, ecco, per quello che può avere senso di professionale, quindi da subito concerti, management, situazioni che ci hanno fatto sbattere davanti all'idea di professione.
Hai accennato un po' ai tuoi ascolti musicali, immagino che tu sarai un consumatore assiduo di musica. Piuttosto che chiederti qual è il tuo genere o quali sono i tuoi artisti, ti vorrei chiedere, in base a determinate situazioni o stati d'animo, cosa ti piace ascoltare? Quando sei, per esempio, nostalgico?
La relazione della musica con la malinconia è particolare, perché diceva Michael Stipe dei REM che la musica triste lo rende felice e la musica allegra lo rende triste, nel senso che, non so, quella, la musica forzatamente, no, allegra lo rende triste. Io sono un po' di quella piega lì, quindi ho un livello di percezione, di rapporto con la musica malinconica un po' più alto della soglia degli altri, quindi trovo quasi allegre cose che, tipo, mia moglie mi dice: basta queste lagne. Quindi sono molto legato, sì, a una visione di musica, di tipo, per me Nick Drake è un classico e non è musica triste, per altri ci si ammazzerebbe. Cohen, Nick Cave o cose di questo tipo, per me sono cose da ascolto quasi quotidiano.
Quando sei in viaggio, cosa ti piace sentire?
In viaggio dipende, sono anche pigro, quindi non cambio quasi mai il CD o quello che ho che ascolto. Mi capita di ascoltare 70 volte il CD che ho. In macchina ho che ascolto spesso un The Best di Leonard Cohen, o Sextant di Herbie Hancock, che ascolto molto, o un disco di Miles con delle raccolte di Miles Davis, che anche quello ascolto molto, un disco di Bill Evans, che ascolto molto anche quello. Quindi un po' quello che capita. Poi, quando ci sono i bambini, perché ho due figli, c'è una tirannia dei bambini e per cui ascoltano solamente loro, e la modalità è lo stesso pezzo 500 volte. Quindi, tipo, Soldi di Mahmood, sono arrivato a odiarlo fisicamente, a soffrirlo per quel tipo di dinamica lì.
Dai, adesso veniamo al posto in cui ci troviamo. Quindi al Centro Musica di Modena, ti chiedo quando è avvenuto l'incontro con quella che si può considerare la prima istituzione ad occuparsi, sicuramente nel nostro territorio, ma credo in generale in Italia, ad occuparsi di valorizzazione e promozione del settore musicale, e che tipo di progettualità avete sviluppato insieme?
Allora, abbiamo iniziato, direi, nel 2012. Il Centro Musica sviluppava due percorsi di formazione un po' atipici. Uno era sul mapping, quindi un gruppo di ragazzi studiavano queste relazioni tra musica e animazioni mapping, e l'altra era questo sulle sonorizzazioni dei film muti. Chiamarono me e il mio gruppo perché avevamo già fatto un lavoro che probabilmente era piaciuto, che è stato Il Fuoco nel 2007, grazie all'opera di scelta e di cura del progetto di Stefano Boni del Museo del Cinema, che poi è stato un protagonista di tutte le 7 edizioni e probabilmente sicuramente lo sarà anche dell'8ª, abbiamo messo insieme questo progetto che all'inizio era un percorso che accompagnava alcuni solisti o band del territorio ad arrivare a conoscere un po' del cinema muto e sonorizzare degli spezzoni di film.
Una delle domande della prima lezione frontale del percorso formativo di Soundtrack è: cos'è e come nasce una colonna sonora? Quindi cos'è e come nasce una colonna sonora?
Diciamo che la musica, come mi è capitato di dire, ha gli atomi dalle valenze aperte, il che vuol dire che si aggrega molto molto facilmente con tanti altri linguaggi, più degli altri media. Ecco, la musica, vuoi nei videogame, vuoi nelle colonne sonore, vuoi nelle pubblicità, vuoi nei nostri ricordi, si associa sempre a qualcosa. Ed è anche uno dei motivi che porta poi alla risposta, probabilmente della questione iniziale del nostro buon Darwin, che la musica ci permette, attraverso l'associazione a dei ricordi, di poter rivivere delle cose importanti della nostra vita senza doverle rivivere per forza. Mi spiego: se associo un pezzo di Nick Cave, per dire un musicista alla vena malinconica ben segnata, alla fine di una storia d'amore, io potrò rivivermi infinitamente quel momento lì senza, per mia fortuna, dover essere abbandonato tutte le volte o ritrovarmi in quella situazione. Quindi la musica si associa facilmente alle immagini e ci si associa in una maniera molto forte. Ad esempio, una cosa che facciamo vedere negli anni a Soundtracks è l'inizio di Shining con la colonna sonora originale, con la musica di Elton John, che la fa sembrare che quella macchina che passa dall'alto questa ripresa all'interno di una strada con della foresta e dei boschi intorno, cambia completamente percezione. Dalla musica di Shining inquieta, a Elton John una cosa romantica, sembra un viaggio di nozze, una luna di miele, a un pezzo dei Rolling Stones dove sembrano dei fricchettoni che stanno andando ad un festival di musica. Quindi la musica impatta molto sulle immagini. Noi cerchiamo di, in una maniera nostra, originale, di cercare di fare il nostro percorso, quindi di spiegare per noi cosa significa colonna sonora, cosa significa soprattutto sonorizzare delle immagini, che siano queste cinema dei primi anni del Novecento o anche cose più contemporanee.
Tu sei coordinatore di questo corso dall'inizio, quindi forse la prima edizione è stata nel 2013. Come si struttura questo corso e a chi è rivolto?
Allora, il corso nel tempo si è evoluto e quindi ha abbandonato un po', è un po' cresciuto crescendo insieme a secondo me, le competenze nostre e di visione del progetto. Si è un po' allargato. Ora è un progetto che mette insieme più competenze, non si parla solo di queste fantomatiche sonorizzazioni, che poi per me è anche un termine un po' troppo laboratoriale, sonorizzare, che in realtà i francesi utilizzano questo termine, che è molto più semplice, è ciné-concert, quindi cine-concerto, che tradotto in italiano è un po' ostile come termine, però è molto più chiaro che sonorizzare, insonorizzare, che non si capisce mai che cosa stai facendo. In realtà è un concerto con una proiezione cinematografica. E nel tempo noi abbiamo allargato anche a un'idea di musica d'insieme, quindi i progetti spesso si mescolano, perché mi piace più che ci sia un'alfabetizzazione a questo tipo di linguaggio, cercando di perdere un po' le proprie coordinate, perché se arrivano dei gruppi che hanno già al proprio interno delle dinamiche molto, molto definite, capita poi che non riescono a sfruttare al massimo questo percorso, ma che continuino a parlare il loro stesso linguaggio. Invece, mettendoli tutti quanti insieme, togliendo alcuni riferimenti soliti nei gruppi, fai 4 giri tu, poi parte il basso, poi la batteria, riusciamo a fare un linguaggio di una ricerca un po' più in profondità. Ci siamo aperti negli ultimi tempi anche alla multidisciplinarità, quindi abbiamo fatto anche spettacoli che si mescolavano con altri linguaggi, tipo la danza, nell'ultima produzione che si chiama Frames, che è stata l'ultima di settembre, che abbiamo fatto col Centro Musica, e ci apriamo a quelle che chiamo le identità sonore, che sono tutte quelle peculiarità che la musica o quella tipologia di linguaggio, vedi il rumore, vedi il silenzio, l'ascolto dell'ambiente, il tema dell'ecologia sonora, il tema dell'ecosistema sonoro, che abbiamo approfondito già dalle ultime edizioni e continueremo anche quest'anno. Cerchiamo di mescolare tutte queste nozioni, tutti questi stimoli in un unico contenitore, cercando di dar vita a un'altra caratteristica che la musica ha molto importante, quella di evoluzione continua. La musica riesce a interpretare benissimo le trasformazioni tecnologiche, non fai tempo a inventare una cosa nuova che c'è già uno strumento che sfrutta quella tecnologia, comportamenti umani, il rapporto musica con l'ambiente, sono tutte cose che secondo me riescono a dare una grossa aiuta a chi suona. In che maniera? Di solito uno che parte, che viene a fare soundtrack, ha il desiderio di dire è un'opportunità per suonare. In realtà sì, è importante che le band mettono l'idea, perché ho fatto così anch'io, quindi dipende da uno strumento, l'urgenza espressiva di salire su un palco e suonare, però è anche molto importante ragionare sulla musica, perché quando poi ti capita di dover suonare sul palco, se tu hai fatto un percorso di riflessione, di approfondimento, ciò che esprimi è molto più profondo.
Che tipo di insegnante sei? Cioè, qual è il tuo metodo? Sei molto pignolo e metodico?
No.
Come? No? Avrei detto di sì.
No. Da quando sono papà sono un po' più severo, però no, inizialmente mi ponevo anche il problema di dire sono anch'io musicista, parlo a musicisti, avevo un po' quell'idea che magari dicessero questi mi giudicano su due livelli, no? Quindi dicono questo tenta di insegnare a me, mentre nel contempo anche lui fa delle cose simili. Poi col tempo ho capito che era meglio vincere questo complesso, e nel momento in cui decidi di fare una cosa devi offrire delle sicurezze, e quindi anche agli ospiti e alle persone che invito al corso a approfondire, spesso li sgrido un po', gli dico no, non devi avere un rapporto paritario, capisco che venga naturale, ma tu in questo momento devi avere un rapporto da te che insegni, di tramandare qualcosa a loro, quindi tu ti devi porre in una condizione per cui non sei paritario, tu gli porti la tua esperienza, poi chiaramente chi è dall'altra parte può giudicare questa esperienza se appagante o no per lui, ma solitamente lo è, però ecco, ho dovuto un po' cercare di vincere questo complesso dell'essere io musicista e insegnare ad altri musicisti.
Adesso siamo vicini all'uscita del bando 2020 di Soundtrack. Che tipo di percorso hai in mente per questa nuova annualità?
Con Francesca del Centro Musica, con cui dobbiamo sicuramente spartire i meriti che ci sono stati in questo percorso, perché ha sempre creduto in una tipologia piuttosto particolare di percorso formativo e ci ha dato tutti quanti gli strumenti a loro disposizione, a disposizione del Centro Musica, per poterlo fare al meglio. Ogni anno diciamo ci facciamo anche un'analisi se dove sta andando il corso, come se ci sono gli stimoli giusti per poter ripetere, ripartire, andare, perché poi è importante anche diciamo a un certo punto capire dove siamo. In realtà io tutti gli anni gli dico guarda, no tutti gli anni no, però ultimamente gli dico questo corso insieme all'esperienza che ho avuto con il mio gruppo musicale è stata una delle cose che più mi ha trasformato in un percorso non solo artistico ma anche proprio mio di visione della musica, e quindi ci tengo molto che ogni anno possa crescere, evolversi, quindi ci penso spesso come posso aprirlo. Una caratteristica di Soundtrack 2020, adesso io non so quanto possiamo svelare o non svelare di questo corso, però si aprirà alle identità sonore, come dicevamo prima, quindi avrà una parte di componente legata al paesaggio sonoro, all'ecologia sonora, ai suoni del mondo, al campionamento critico, avremo dei percorsi d'ascolto, avremo l'analisi del silenzio in musica, e al contempo faremo un percorso sul rumore, l'utilizzo del rumore, come ha trasformato la musica, l'approccio del rumore nella musica contemporanea, e per la prima volta proveremo ad aprirci ad ospiti internazionali, quindi proveremo a chiamare degli ospiti che ora siamo in via di definizione, però siamo già a buon punto, possano non solo confrontarci in piano nazionale, quindi neanche regionale, ma darci veramente una visione più europea, più aperta, che è quello un po' che mi auspico di fare il prossimo anno.
Il 3 ottobre è partito da Villa Medici di Roma il tour che ti vede protagonista insieme a Xavier Riviondo della sonorizzazione della Passione di Giovanna d'Arco. E ritorniamo a te, che cosa mi racconti di questo lavoro?
Il progetto nasce all'interno di Soundtrack di 2 edizioni fa e in particolar modo al Festival Filosofia. Il tema era la verità e quindi questa pellicola che parla della passione, quindi delle ultime ore di vita di Giovanna d'Arco, metteva in campo proprio tutte le tematiche perfette per l'aderenza al tema del Festival della Filosofia, perché c'era il giudizio, c'era il tribunale, c'era l'ortodossia di pensiero, il concetto proprio stesso di verità. E quindi lì l'abbiamo eseguito e abbiamo fatto una prima partitura con Enrico Gabrielli, alcuni ragazzi del corso e io che li seguivo. Poi successivamente sono stato invitato a riproporre questo spettacolo, l'abbiamo ripensato e ho chiesto a Xavier Riviondo di After Hours di accompagnarmi, un po' perché sempre all'interno di questo corso ci siamo conosciuti e ne ho apprezzato la visione, la tipologia di approccio alla musica, e un po' perché, come il suo compagno di band Manuel Agnelli dice, è un samurai del rumore e ci voleva qualcuno che per un film che tratta delle tematiche così difficili, profonde, quasi trascendentali, mistiche, ci voleva proprio un samurai, l'ho trovato.
E che tipo di composizione è venuta fuori da quelle immagini? Su che cosa vi siete concentrati?
Ci siamo concentrati, rimane questo tipo di cineconcerno, di cineconcerto, che dir si voglia, una delle cose più difficili, perché non ha trama ed è quasi esclusivamente un poema del volto, perché sono tutti i primi piani. La trama non viene proprio considerata, poteva anche esserci, perché poi sono state fatte altri film su Giovanna d'Arco, scritte altre cose su Giovanna d'Arco, diciamo, ecco, che tutta l'epopea più eroica di questa ragazza giovane che prende a mano un esercito e rimanda indietro gli inglesi nella battaglia contro la Francia, ecco, viene completamente non considerata, cioè proprio si parte dal tribunale e si arriva alla sua esecuzione, tutto espresso con dei primi piani. Quindi non è stato per niente facile approcciarsi alla cosa e ho dovuto fare un lavoro di ricerca, cercare di capire dove volevo andare, cosa volevo fare, e alla fine ci siamo con Xavier molto concentrati sull'accompagnamento sonoro che raccontasse il punto di vista di Giovanna d'Arco, che alle volte è sempre un po' sospeso, un po' come se fosse addormentata sin dall'inizio, questa faccia di questa attrice che è sempre sospesa tra questa vita e un'altra vita, quasi fosse una sorta di dormiveglia o di stato suo mentale. E abbiamo cercato di trovare un sound che fosse aderente ai suoi stati d'animo.
Bene, io ti ringrazio Corrado, do appuntamento il 22 novembre all'Auditorium Loria di Carpi, tra l'altro nell'ambito delle Maschere del Suono, di cui tu sei organizzatore, dove ci sarà l'esibizione, la vostra esibizione, e ti faccio chiudere invitando i musicisti in ascolto alla candidatura per Soundtrack 2020. A chi è che lo consigli?
Io consiglio Soundtrack a tutti i musicisti che hanno voglia di mettersi in gioco, di pensare e ripensare il proprio percorso musicale in una maniera diversa, di mettere al centro il significato della parola creatività e cercare di portare avanti un'idea di musica che è un po' controtendenza, quella che va avanti ora, non per prendersela sempre con i talent, ma prendiamocela pure con i talent, di competenza tecnica. A noi non ci interessa quello, ci interessa la profondità, lo spessore, quella che viene tanto criticata, ma che è la volontà e la capacità artistica di esprimersi attraverso i suoni. Quindi a tutti quelli che hanno voglia di mettersi in gioco in questi termini, Soundtrack apre le proprie porte.
Grazie Corrado. Nel salutarvi vi ricordo che la partecipazione alla residenza è gratuita e per ogni artista selezionato è prevista la copertura di spese di viaggio, vitto e alloggio. La residenza si articolerà in workshop e lezioni frontali, finalizzati alla sonorizzazione di un film muto e 3 performance pubbliche all'interno di Super Cinema Estivo, Festival Filosofia e alla Torre di Modena. Per avere un assaggio di quanto potreste imparare, rinnovo l'appuntamento alla Biblioteca Loria di Carpi il 22 novembre e vi invito a seguire il Centro Musica di Modena per avere tutte le informazioni necessarie per poter accedere alle selezioni del prossimo bando. Ascoltate buona musica e restate sintonizzati su Emilia Romagna Music Commission.